Wikiradio. Piero Sraffa, raccontato da Stefano Feltri.
Se ci fosse già stato il premio Nobel per l'economia, Piero Sraffa lo avrebbe vinto e sarebbe stato il primo italiano a farlo. Ma nel 1961 l'onorificenza più alta per gli economisti era la medaglia Soderstrom, assegnata sempre dall'Accademia di Svezia. Il Nobel per le discipline economiche viene creato soltanto nel 1969. E così Sraffa vince la medaglia come riconoscimento per il suo ruolo centrale nell'evoluzione della macroeconomia. Ma non si può ridurre la vita di questo personaggio così singolare alle sue attività di ricerca. Sraffa infatti è stato un grande intellettuale, ma anche un amplificatore di talenti altrui, una presenza fondamentale nella vita di due dei pensatori più importanti del Novecento, Ludwig Wittgenstein e Antonio Gramsci. Oggi uno degli edifici principali dell'Università Bocconi a Milano si trova in piazza Sraffa, ma non è intitolato a Piero, bensì ad Angelo, suo padre, un famoso giurista, esperto di diritto commerciale, un uomo molto colto che da rettore della Bocconi invitava personaggi non convenzionali a tenere conferenze in università, per esempio il poeta Ezra Pound. Piero Sraffa nasce il 5 agosto del 1898 e come il padre decide di studiare diritto. Si iscrive alla facoltà di Torino, ma deve poi interrompere gli studi per il servizio militare. Sono gli anni della Prima Guerra Mondiale e Sraffa nell'esercito si trova al fronte. Sopravvive, torna a Torino e si laurea con una tesi in politica monetaria. Il suo relatore è niente meno che Luigi Einaudi, il famoso economista che sarà poi tra i padri fondatori della Repubblica Italiana. Ma negli anni dell'Università di Sraffa l'Italia non è ancora una repubblica ed è una monarchia sempre più fragile per le tensioni sociali del dopoguerra, con un giornalista molto ambizioso, un certo Benito Mussolini, che già sogna di prendere il potere. Sraffa è su posizioni opposte a quelle di Mussolini. È un antifascista prima ancora che il fascismo diventi una vera minaccia. Come molti di quelli che hanno conosciuto la guerra davvero, Sraffa è un pacifista ed è vicino agli intellettuali più influenti della sinistra di quel momento. Per esempio Antonio Gramsci, e con il quale collabora con la rivista L'Ordine Nuovo.
La guerra è la guerra. Chi tenta l'avventura deve provare il duro morso della belva che ha scatenato. Tutto ciò che l'operaio ha creato col soldino del suo sacrificio, tutto ciò che le generazioni operaie hanno lentamente e faticosamente elaborato col sangue e col dolore, deve essere rispettato come cosa sacra. Scoppia la tempesta e l'uragano quando si commettono sacrilegi e travolge i colpevoli come pagliuzze. Pericolo di morte per chi tocca la proprietà dell'operaio, dell'uomo condannato a non aver proprietà. La guerra è la guerra, guai a chi la scatena. Un militante della classe operaia che debba passare all'altro mondo deve avere nel suo viaggio un accompagnamento di prima classe. Se l'incendio arrossa il pezzo di cielo di una strada, la città deve essere provvista di molti braceri per riscaldare le donne e i figli degli operai andati in guerra. Guai a chi scatena la guerra. Se l'Italia non è abituata alla serietà e alla responsabilità, se l'Italia non è abituata a prendere sul serio nessuno, se l'Italia borghese si è per caso formata la facile e dolce persuasione che neppure i rivoluzionari italiani sono da prendere sul serio, si è lanciato il dado. Siamo persuasi che più di una volpe lascerà la sua coda e l'astuzia nella tagliola.
Dopo la laurea, Sraffa inizia anche a frequentare Londra. Studia i sindacati, frequenta alcuni corsi alla London School of Economics grazie alla raccomandazione di un altro intellettuale famoso in tutto il mondo, che era Gaetano Salvemini. Riesce anche a incontrare un altro protagonista di quegli anni, il più famoso economista della sua generazione, John Maynard Keynes. Keynes coglie subito il potenziale del giovane collega e si prodiga per aiutarlo. Nel 1922 fa pubblicare un articolo di Sraffa dedicato alla crisi del sistema bancario italiano sul prestigioso Economic Journal. Proprio quell'articolo segna l'inizio dei problemi di Sraffa, ma anche tutto sommato l'inizio delle sue grandi opportunità. Una versione più divulgativa dell'articolo accademico infatti esce anche sul Manchester Guardian e l'eco di quel pezzo arriva in Italia. Mussolini non gradisce perché viene messa in discussione la credibilità del paese e del suo sistema finanziario e lui in persona manda telegrammi di protesta ad Angelo Sraffa, il padre di Piero, che in quegli anni è rettore della Bocconi. Piero Sraffa capisce subito che in Italia il clima si sta facendo pesante per chi come lui frequenta antifascisti dichiarati come Gramsci, come Carlo Rosselli e come quello che diventerà il suo amico di una vita, cioè Raffaele Mattioli, poi banchiere importante nell'Italia del dopoguerra. Sraffa inizia una carriera accademica in Italia, prima a Perugia e poi a Sassari, ma nel 1927 Keynes lo salva dalla cappa del regime e lo aiuta a trasferirsi a Cambridge. La censura fascista quindi produce un effetto sorprendente, costringe Sraffa a lasciare l'Italia e a trasferirsi in quella che era all'epoca la capitale intellettuale d'Europa, dove si incrociavano poeti, filosofi, economisti, scrittori, cioè a Cambridge in Inghilterra. Anni dopo Sraffa arriva a Cambridge anche Ludwig Wittgenstein, che c'era già stato una quindicina di anni prima. Wittgenstein era il più geniale filosofo del suo tempo, era protetto, sostenuto da Bertrand Russell, un altro filosofo importante, e da Keynes. Entrambi i suoi amici cercavano di mettere questo talento, questa mente complicata ma geniale nelle condizioni di potersi esprimere al meglio e quindi cercavano di trovare gli incarichi accademici e di metterlo al riparo anche da certe pulsioni autodistruttive. Wittgenstein infatti non era certo un personaggio facile, non aveva rapporti semplici con le altre persone, ma con Sraffa scatta qualcosa. Wittgenstein e Sraffa diventano una specie di sodalizio intellettuale le cui dinamiche risultano incomprensibili ai più e forse anche a loro stessi. Molti anni dopo uno studente di Sraffa divenuto celebre, cioè il premio Nobel per l'economia Amartya Sen, racconterà che quell'amicizia era davvero difficile da decifrare. Wittgenstein infatti trovava folgoranti le intuizioni di Sraffa che risulteranno importanti nelle evoluzioni delle posizioni del filosofo sulla filosofia del linguaggio e su molto altro. Sraffa invece continuava a ripetere che non capiva cosa ci fosse di così eccitante in questi dialoghi, visto che a lui sembrava di dire soltanto delle banalità ovvie e non capiva perché Wittgenstein le trovasse così interessanti. Keynes, per dire, aveva un atteggiamento invece molto diverso. Nelle sue carte soprannominava Wittgenstein God, cioè Dio, tanta era la soggezione che aveva per quella mente così complessa. Nel 1946, quindi quasi un decennio dopo, Sraffa decide all'improvviso che discutere con Wittgenstein non è più così interessante e tronca all'improvviso questo rapporto e smette di fare le lunghe passeggiate settimanali con Wittgenstein, il quale non si riprende mai da questo, ci resta malissimo e non capisce perché Sraffa lo abbia abbandonato a se stesso. Ma Sraffa ha parecchio a cui pensare e non può farsi distrarre neppure da un personaggio come Wittgenstein. Negli anni del regime fascista, infatti, Sraffa si spende in ogni modo per aiutare l'amico Antonio Gramsci, che è stato arrestato da Mussolini, dai fascisti, nel 1926 e condannato a 20 anni di carcere nel 1928. Sraffa si prodiga per far avere a Gramsci tutto quello che gli serve per rendere la prigionia più sopportabile: assistenza sanitaria, sostegno legale, ma soprattutto libri, tantissimi libri che Sraffa paga di tasca propria. Insieme alla cognata di Gramsci, Tatiana Schucht, Sraffa è anche il tramite tra Gramsci e il Partito Comunista. Aiuta l'intellettuale prigioniero a sviluppare le sue riflessioni su temi che devono sembrare alla censura del regime lontani dall'attualità politica, ma che in realtà servono a Gramsci per continuare a mandare messaggi e per continuare ad avere un ruolo civile nell'Italia fascista. Sraffa protegge Gramsci al punto da censurare alcune delle lettere dirette al Partito Comunista, lettere che renderà pubbliche soltanto 40 anni dopo, perché voleva evitare che alcune opinioni troppo nette di Antonio Gramsci finissero per complicargli ulteriormente la vita. Quelle riflessioni in carcere stimolate da Sraffa diventeranno i famosissimi quaderni dal carcere di Antonio Gramsci. Sraffa cercherà anche di farli pubblicare all'estero, in Inghilterra, cercherà molti editori, ma non ci riuscirà. L'edizione inglese arriverà soltanto negli anni 70.
Il nostro secondo punto di riferimento è Davide Riccardo. Ne parliamo col professor Roncaglia. Sraffa ha speso grandissima parte della sua vita nel curare l'edizione dell'opera Omnia di Riccardo, e anzi, quando si cerca di sintetizzare a grandissime linee la posizione di Sraffa nella storia del pensiero economico, si dice che egli ha appunto criticato la teoria marginalista per riagganciarsi in qualche modo alla scuola classica, e quindi si fa spessissimo il nome di Riccardo. Ecco, professor Roncaglia, vorremmo chiedere, anche sotto il profilo biografico, visto che Riccardo ha occupato materialmente tanta parte della vita di Sraffa, qual è stato questo rapporto anche del pensiero di Sraffa con Riccardo?
Sraffa si occupa dell'edizione critica delle opere di Riccardo a partire dal 1930, quando questo incarico gli viene affidato da Keynes, che era il segretario della Royal Economic Society a quell'epoca. E questo lavoro viene concluso solo nel 1973. I primi 10 volumi di questa edizione critica escono tra il 51 e il 55, però il volume degli indici Sraffa lo lascia da parte, per così dire, e ritorna a lavorarci solo dopo aver completato Produzione di merci a mezzo di merci, cioè il suo contributo analitico principale. In pratica il lavoro su Riccardo, su questa edizione critica, e il lavoro su Produzione di merci a mezzo di merci procedono parallelamente. Il lavoro su Produzione di merci a mezzo di merci era iniziato con l'arrivo di Sraffa in Inghilterra, praticamente. Nella prefazione Sraffa dice che già nel 1928 aveva fatto leggere a Keynes un abbozzo delle proposizioni con cui si apre questo lavoro, e questo dà un'idea dell'arco temporale di questa ricerca di Sraffa. Quindi i due lavori, quello più analitico di Sraffa e questo di edizione critica delle opere di Riccardo, procedono parallelamente, e procedono parallelamente perché sono collegati anche nella mente di Sraffa. Sraffa in fondo aveva come obiettivo generale quello di proporre l'approccio degli economisti classici come alternativa all'approccio marginalista. Per fare questo doveva procedere lungo tre direzioni. La prima è quella di disseppellire la teoria classica dalle interpretazioni fuorvianti dei marginalisti, che o vedevano in Riccardo, come diceva Givens, una persona abile che aveva spinto il carro dell'economia in una direzione sbagliata, o vedevano in Riccardo, come faceva Alfred Marshall, un precursore tutto sommato della teoria marginalista. Ora, Sraffa deve riproporre il nucleo principale dell'approccio degli economisti classici, che è il concetto di sovrappiù, e questo lo fa appunto attraverso questa edizione critica delle opere di Riccardo. Il secondo elemento di questa sua ricerca è costituito, con Produzione di merci, dal perfezionamento analitico di alcuni problemi che gli economisti classici avevano lasciato aperti, in particolare il problema del rapporto tra prezzi relativi e distribuzione del reddito, il problema con cui si era scontrata la teoria del valore lavoro. Il terzo elemento è quello della critica dall'interno, critica logica della teoria marginalista, e questo compito Sraffa lo persegue con Produzione di merci a mezzo di merci. Quindi c'è un collegamento tra i due lavori, tra l'edizione critica delle opere di Ricardo e Produzione di merci a mezzo di merci, ed è anche impossibile comprendere Produzione di merci a mezzo di merci se non si tiene conto di questo fatto. Se noi non teniamo conto dell'introduzione di Sraffa alle opere di Ricardo, può sembrare che il contributo del suo libro Produzione di merci consista soltanto in alcuni sistemi di equazioni o in alcuni teoremi analitici. Invece, combinando questi due elementi, noi ci rendiamo conto che il libro di Sraffa può essere letto in due chiavi: dentro un approccio concettuale di tipo classico, e quindi come perfezionamento della teoria classica, oppure dentro un approccio concettuale marginalista e quindi come critica dall'interno della teoria marginalista.
Oltre a provare a salvare Gramsci, Sraffa si è assunto un'altra missione quasi impossibile: curare un'edizione definitiva degli scritti di Davide Ricardo, il più grande economista del secolo precedente, il fondatore della scienza economica insieme ad Adam Smith. L'origine di quell'incarico, che era anche un incarico prestigioso, si doveva ancora una volta a John Maynard Keynes. Il grande economista aveva preso Sraffa sotto la sua ala protettrice e trovava molto promettente questo giovane economista con cui passava le domeniche a discutere. Ma come accade tuttora, se uno vuole lavorare in un'università deve anche accettare il fardello dell'insegnamento, che per chi fa ricerca è considerata un po' una perdita di tempo. Sraffa però proprio detestava insegnare. In una lettera del 16 gennaio del 1929, scritta alla moglie Lydia, Keynes racconta che Sraffa era così ostile all'idea di affrontare gli studenti che la sera prima di una lezione arrivava a ubriacarsi fino a perdere conoscenza. Keynes quindi capisce che deve trovare incarichi alternativi a Sraffa se vuole evitare che sia costretto a lasciare Cambridge. Gli affida quindi la cura dei volumi di Ricardo, un incarico abbastanza impegnativo da tenere occupato Sraffa per un po' di tempo, pensa Keynes. Beh, il piano riesce fin troppo, nel senso che Sraffa, invece che metterci i 2 o 3 anni che aveva concordato con l'editore, ci metterà 25 anni a completare questa edizione definitiva della pubblicazione di Ricardo, che diventerà anche l'occasione per delle riflessioni molto approfondite sui temi e sulle teorie di Ricardo. Già dal 1928, inoltre, Sraffa stava lavorando a quello che doveva essere un piccolo volume teorico intitolato Produzione di merci a mezzo di merci, che diventerà invece un libro pubblicato nel 1960 e che accenderà un notevole dibattito internazionale. Robert Skidelsky, un biografo di Keynes, nel parlare di Sraffa arriva a una sintesi efficace. Dice: uno che ci mette 32 anni a pubblicare un volume che si prefigge di essere un preludio a una critica non doveva essere animato da un grande senso dell'urgenza, scrive Skidelsky. Sraffa in effetti ha pubblicato molto poco, anche perché aveva questi tempi di produzione lunghissimi, ma le sue idee hanno messo in crisi il sistema di riferimenti dominante alla sua epoca, hanno fatto vacillare le fondamenta dell'economia politica costruita da Alfred Marshall. Una delle idee fondamentali di Piero Sraffa riguarda la natura del capitale.
Abbiamo chiesto a Marco Lippi, professore di economia politica all'Università La Sapienza di Roma, di ripercorrere brevemente questi risultati raggiunti da Sraffa con la pubblicazione di Produzione di merci a mezzo di merci.
I risultati di Produzione di merci a mezzo di merci riguardano due filoni di ricerca economica: da una parte il pensiero degli economisti classici, dall'altra la teoria neoclassica. Per quanto riguarda il primo, il contributo di Sraffa consiste nella soluzione definitiva di un problema di circolarità che era stato lasciato aperto dagli economisti classici. Il problema può essere descritto in questo modo: gli economisti classici partivano in prima approssimazione con una teoria del valore di scambio basata sulle quantità di lavoro incorporato. Abbiamo tutte queste merci, le quali si scambiano tra loro sulla base, secondo i rapporti tra le quantità di lavoro incorporato. Questa teoria, questa determinazione del valore di scambio non garantisce un uguale saggio del profitto nelle diverse industrie, nei diversi settori della produzione. Allora questi valori vanno corretti, vanno aggiustati in modo da garantire un uguale saggio del profitto. Tuttavia, nel fare questo, quando noi aggiustiamo i valori, le quantità di lavoro incorporato, in modo da alzare i prezzi in quei settori in cui il saggio del profitto è troppo basso e abbassare i prezzi in quei settori in cui il saggio del profitto è troppo alto, facciamo contemporaneamente anche un'altra cosa, perché i prezzi sono anche i costi, cioè le merci che vengono prodotte sono anche, molte di esse, sono anche i mezzi di produzione delle merci stesse. Produzione di merci a mezzo di merci è il titolo del libro di Sraffa, alludendo appunto al problema principale che nel libro vuole essere risolto. Allora, quando vengono corretti, come Marx aveva indicato, quando vengono corretti i prezzi delle merci per aggiustare i saggi del profitto, si rompono, per così dire, i rapporti di costo che dipendono dai prezzi. Quindi il procedimento, ammesso che sia corretto questo di aggiustare i prezzi rispetto alle quantità di lavoro, deve essere iterato, cioè deve essere applicato non una volta sola, ma molte volte. Ecco, questo è un problema che gli economisti classici non sapevano risolvere e che Sraffa risolve in maniera definitiva, completa, elegante, matematicamente ineccepibile.
Nei modelli economici dell'epoca, ma anche in quelli che si studiano oggi all'università, di solito si distingue tra due fattori produttivi, il capitale e il lavoro. Ci sono industrie che vengono considerate ad alta intensità di lavoro, quelle in cui viene impiegata molta forza umana, per esempio un'impresa di pulizie ad alta intensità di lavoro perché si regge sul lavoro delle persone. Una acciaieria o una fabbrica di automobili piena di robot invece è un'impresa ad alta intensità di capitale perché funziona con grossi investimenti che richiedono grosse somme e quindi è il capitale il fattore decisivo. Ecco, Sraffa dice che non è così semplice perché l'intensità del capitale in una data industria, in un dato momento temporale, non dipende dalla natura stessa di questa industria, ma anche dal tasso di interesse, che è il costo del capitale. E il costo del capitale perché per fare un investimento di solito bisogna finanziarsi, bisogna chiedere in prestito i soldi e su quel prestito si paga un tasso di interesse che appunto è il prezzo di quel fattore produttivo. Questo permette a Sraffa di dire che il tasso di interesse è connesso con la produttività marginale del capitale, cioè quanto un'aggiunta di capitale genera in più in termini di unità di prodotto. Uno dei più famosi economisti dell'epoca, un luminare della disciplina, Paul Samuelson, si assume l'onere di dimostrare che Sraffa sia sbagliato, che comunque queste teorie non scalfiscono le fondamenta dell'economia neoclassica. Non ci riesce mai del tutto. Sraffa dimostra anche un'altra cosa piuttosto poco intuitiva che fa vacillare altre certezze dell'epoca. Sostiene che il margine di profitto di un'impresa si possa stimare osservando soltanto i costi di produzione senza neppure guardare ai prezzi dei prodotti finali. Questa è un'eresia per molti economisti perché i prezzi sono considerati un po' da tutti, anche da economisti con idee molto diverse tra loro, uno strumento per capire il mercato, sono un modo per esprimere informazioni. Il prezzo ci racconta quanto noi siamo disposti a pagare per qualcosa, quindi quali sono le nostre preferenze, quindi quali beni consideriamo più importanti di altri. Ecco, Sraffa dice che si può anche non guardare i prezzi, si può capire il margine di profitto di un'impresa considerando soltanto i suoi costi.
Intervista a Luigi Pasinetti.
Tante occasioni di parlargli, ma le occasioni più sconcertanti e più impressionanti sono state quelle in cui gli ho sottoposto dei problemi. Una volta si trattò del che ricordo benissimo, della impostazione matematica che io avevo dato alla teoria di Ricardo. L'altra volta fu in occasione della controversia con Levari e Samuelson sulla scelta delle tecniche. Avevo trovato in quell'occasione una personalità straordinaria e in altre occasioni impensata, perché non appena facevo delle proposizioni, queste proposizioni venivano immediatamente sezionate, analizzate nelle loro unità più elementari, e mi rendevo conto che dovevo a un certo punto lasciar cadere alcune proposizioni, inserirne altre e soprattutto dare all'intero ragionamento una coerenza che all'inizio non avrei nemmeno, mi sarei nemmeno aspettato che dovesse alla fine emergere. Devo dire che furono queste delle esperienze e straordinarie che mi hanno lasciato dei segni profondi e un ricordo di lui che rimarrà indelebile.
Sraffa contesta anche un'altra delle idee dominanti del suo tempo, l'idea che in un regime di libera concorrenza ci possano essere rendimenti di scala variabili, cioè crescenti o decrescenti. Se ci fossero rendimenti di scala crescenti del capitale, come sosteneva la maggior parte degli economisti dell'epoca, le imprese avrebbero costi sempre più bassi e il crescere della dimensione, e il mercato finirebbe per essere inevitabilmente dominato da pochi enormi monopolisti. Ma questo, come evidente, non è la norma, e quindi questo significa che i rendimenti crescenti del capitale, cioè l'idea che più capitale si investe, più ogni unità aggiuntiva di capitale genera profitti, genera ritorni per il capitalista, per l'investitore, questa idea evidentemente deve essere sbagliata. Quando Produzione di merci a mezzo di merci, il libro di Sraffa, viene pubblicato nel 1960, molti dei suoi colleghi non capiscono neppure di cosa parla. Altri capiscono, ma come dire, finiscono per ignorare le intuizioni di Sraffa perché era troppo complicato affrontarlo sul suo terreno oppure trarne le conseguenze. Come ha scritto il suo famoso allievo Amartya Sen, Piero Sraffa non ha trovato risposte definitive alle grandi questioni di fondo dell'economia, ma ha posto le domande in modo diverso e ha ampliato il campo d'azione della teoria economica, le ha dato un'ambizione maggiore. Un anno dopo la pubblicazione di Produzione di merci a mezzo di merci, Sraffa ottiene appunto la medaglia Soderstrom dall'Accademia di Svezia, riconoscimento che poi qualche anno dopo diventerà il premio Nobel per l'economia. È soltanto una delle tante onorificenze che Sraffa ha ottenuto nella sua carriera. È diventato accademico dei Lincei, dottore honoris causa alla Sorbona, all'Università di Madrid e molto altro. Piero Sraffa però non ha molto tempo per godersi questa sua fama, questo suo successo internazionale, perché all'inizio degli anni 70 inizia a soffrire di perdite di memoria e il suo straordinario cervello inizia a non essere più quello di prima. Passa gli ultimi 2 anni della sua vita in un istituto per malati cronici e muore a Cambridge il 3 settembre del 1983. Piero Sraffa lascia gran parte del suo cospicuo patrimonio al Trinity College, al quale era affiliato dal 1939. Ma soprattutto Sraffa lascia dietro di sé il gusto per le grandi domande e per la speculazione filosofica in una disciplina economica che negli anni è diventata sempre più specialistica, sempre più tecnica, sempre più dipendente dalla qualità dei dati e dalla potenza di calcolo dei computer, e troppo spesso ha perso il gusto di interrogarsi sulla natura ultima delle cose, come invece faceva sempre Piero Sraffa.
Il 5 agosto 1898 nasce a Torino Piero Sraffa. Stefano Feltri l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.